www.primaradio.it.
Briga, anche tu, e noi di nuovo in diretta torniamo qui perché gli ospiti, le storie si susseguono rapidamente. Di nuovo, narcotraffico, ma che giro strano, la cosiddetta guerra sotto le coperte, l'amore, l'innamoramento, porte segrete. Passiamo con Rocco Papaleo a parlare di impresa meridionale e adesso ci buttiamo in questioni più ardue, più difficili, quasi filosofiche. Lo facciamo grazie a Giovedì Scienza, che nella giornata di domani alle 17.45 avrà un bell'incontro dal titolo, altisonante, sulla natura delle cose, da Lucrezio al CERN, De Rerum Natura. A parlarne un amico, Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico matematico, scrittore, soprattutto in questo momento ai nostri microfoni. Buona giornata, Pier Giorgio.
Buona giornata a voi.
Allora, De Rerum Natura, da Lucrezio al CERN, chi ha scritto il titolo di questo incontro l'ha presa larga, insomma, fa un po' lo sborone o no?
Io naturalmente non sono responsabile dei titoli, come sempre succede anche sui giornali, no? Quelle sono cose redazionali, però non è completamente campata in aria, perché in realtà uno degli aspetti più interessanti dell'opera di Lucrezio, e poi magari ne parleremo più diffusamente, è proprio il fatto che, nonostante si tratti di un poema e quindi un'opera letteraria, e nonostante sia un'opera di 2000 anni fa, in realtà è un lavoro visionario, e molte delle cose che Lucrezio scrive sono perfettamente leggibili, o perlomeno a volte anche interpretabili, come anticipazione di cose che poi la scienza ha ritrovato negli ultimi secoli. Addirittura, tanto per fare un esempio e avvicinarci per l'appunto subito al CERN, in realtà Lucrezio addirittura intravede l'idea dei buchi neri, ed ha proprio la definizione esatta del buco nero, cioè una concentrazione di materia tale che, così concentrata appunto, che nemmeno la luce può fuoriuscire da essa. E questa è proprio la definizione che poi nel Settecento fu data dei buchi neri, che poi furono studiati in realtà con la relatività generale nello scorso secolo. E non è sorprendente, di nuovo, perché in realtà Lucrezio ai suoi tempi era un poeta e un filosofo sui generis, era in realtà il membro di una piccola comunità di 3 o 4 persone, che era partita con Leucippo molti secoli prima di lui, il discepolo di Leucippo che era Democrito, che tutti conoscono come l'iniziatore o l'inventore dell'atomismo.
Il nostro Lucrezio, però, se fosse stato uno studente di scuola, sarebbe stato anche un po' un bravo copione,
Copione, in realtà lui lo dice chiaramente, no? Lui era un letterato, era quello che oggi si chiamerebbe un divulgatore, cioè certamente
Piero Angela.
Un Piero Angela, oddio, sì, comunque no, quella è l'idea, cioè non era lui che si inventava queste idee, lui le prendeva dalla filosofia epicurea, che però era una filosofia greca, ovviamente, di qualche secolo prima, e questo, tra l'altro, abbiamo ormai citato i 4 personaggi che ai quali alludevo prima, cioè Leucippo, Democrito, Epicuro e Lucrezio. Per molti secoli, per millenni, furono gli unici 4 che in realtà difendevano questa strana teoria che era l'atomismo, l'idea che la materia sia costituita di mattoni, di blocchi fondamentali, che sono appunto gli atomi, e questi blocchi ovviamente sono indivisibili, come dice la parola atomos, e poiché sono indivisibili, tra di loro c'è il vuoto. Questa era ovviamente una grande eresia, pensare che ci potesse essere il vuoto in natura, un'eresia che poi in realtà fu superata soltanto verso poi il 1600, no? Con Torricelli, per esempio, i suoi esperimenti, no? E così via.
Scusami.
Come in realtà era molto avanti sui suoi tempi.
Scusami la domanda poco scientifica. Sull'esistenza del vuoto, sono più forti le tesi di Lucrezio e degli atomisti, oppure sentir parlare qualcuno che va in televisione?
Beh, in realtà, sai, quello è un vuoto pneumatico, no? Cioè il vuoto dello spirito, in realtà, la televisione. Loro allo spirito, giustamente, essendo materialisti, sia Epicuro che Lucrezio, non credevano. E questo, di nuovo, è un altro degli aspetti molto moderni, tra l'altro, del loro lavoro, perché oggi l'atomismo ovviamente non fa più storia, cioè quando noi leggiamo Lucrezio, in realtà è difficile che apprezziamo la novità, perché ci insegnano fin dai banchi di scuola, e ormai ce lo insegnano da un secolo perlomeno e anche più uno, che la materia appunto è fatta di atomi, noi lo leggiamo in un poema e diciamo va bene, certo, avrà detto quello che tutti pensavano, senza ricordare, appunto dimenticando, che in realtà l'ultimo momento in cui ancora c'era avversione nei confronti dell'atomismo era il 1905, pensiamo che il colpo di grazia, diciamo così, a coloro che erano detrattori dell'idea atomistica, tra i quali c'era per esempio Mach, che era un grande filosofo della scienza, tra l'altro era uno sprovveduto, no? Eppure ancora non credeva all'esistenza degli atomi, diceva che erano soltanto delle finzioni, no? Che rendevano semplici e comode le spiegazioni del mondo microscopico. E fu poi la tesi di laurea di Einstein che, calcolando in una maniera particolare il numero di Avogadro, alla fine convinse tutti, no? Però sono passati solo 110 anni, no? Quindi l'atomismo è una novità, ma non per noi, no? Che ormai lo impariamo nelle scuole. Ma per esempio la negazione dello spirito, per l'appunto, no? Il pneuma al quale alludevo col vuoto pneumatico, beh, questa è una cosa che ancora fa discutere al giorno d'oggi gli scienziati cognitivi, per esempio, si è ancora divisi tra coloro che pensano che cartesianamente, no? Che ci siano un corpo materiale e una mente, diciamo così, no? Spirituale e smaterializzata, e coloro invece che pensano che in realtà tutti i concetti che si riferiscono a mente, spirito, coscienza, no? Anima, eccetera, non sono altro che quello che si chiama in gergo un epifenomeno, cioè derivano dalla materia e dall'organizzazione della materia. Beh, questa è la posizione appunto degli epicurei e in particolare di Lucrezio. E la scienza delle scienze cognitive mi sembra che stiano andando in quella direzione, e questo dimostra ancora una volta appunto quanto Lucrezio fosse all'avanguardia nelle sue idee, nelle sue teorie.
Noi in questo momento abbiamo probabilmente in ascolto degli studenti dell'Università di Torino, di Unito, che si trovano a Ivrea, studenti di scienze infermieristiche. Il De Rerum Natura era anche un po' un'opera medica?
Assolutamente, beh, anzitutto fu tradotto per la prima volta da un matematico che si chiamava Marchetti, il quale però era allievo di...
Marchetti nel senso di nome nomen?
Sì, di cognome, no? Si chiamava Marchetti, e fu la prima traduzione che ovviamente fu avversata dalla Chiesa, e lui la fece per 50 anni, non poté pubblicarla, fu poi pubblicata all'estero, naturalmente, no? Immediatamente messa all'indice, eccetera, siamo nel 700. Ma Marchetti era allievo di un famoso medico dell'epoca, e Lucrezio, nelle ultime parti del suo libro, nel sesto libro, parla appunto delle malattie e di una visione di nuovo che all'epoca era completamente, come dire, rivoluzionaria, no? Considerare cioè le malattie non come il castigo divino, come ancora a volte oggi, no? le si considera, e la stessa cosa anche per le tragedie, diciamo così, della natura, le eruzioni vulcaniche, gli tsunami, eccetera, no? Non come appunto castighi divini, bensì come risultato di meccanismi completamente materiali, e in questo caso l'idea che ci fossero degli enti che contaminavano. Il libro si chiude tra l'altro con una grandiosa scena che è la peste di Atene, e la peste appunto lui la descrive dicendo beh, è partita appunto dal Medio Oriente, dall'Egitto, no? Poi c'è stata questa nuvola, naturalmente le immagini sono in parte poetiche e in parte ovviamente ancora poco scientifiche.
Beh, tra l'altro ricordiamolo, il De Rerum Natura è scritto in versi.
Il De Rerum Natura è scritto in versi latini, tra l'altro versi esametri dattilici catalettici che hanno un loro ritmo, quindi è molto difficile tradurli, anzi impossibile tradurli in italiano, perché noi non abbiamo quel tipo di prosodia. Quindi quando per esempio le prime traduzioni furono fatte in particolare dal Marchetti, si adottarono i metri che sono soliti nella nostra poesia, quindi gli endecasillabi per esempio. Marchetti fece una traduzione molto poco letterale, come si può immaginare, dedurre anche dal fatto che il De Rerum Natura è di circa 7.000 versi e la traduzione di Lucrezio è di più di 10.000, quindi ci ha aggiunto il 50% delle cose, spesso proprio aggiungendo delle cose che gli sembrava giusto aggiungere. Per esempio Lucrezio non parla di Archimede, no? E allora Marchetti, che era un matematico, dice vabbè, quando si arriva a parlare della Sicilia, dice il più grande figlio della Sicilia non è Empedocle, come dice Lucrezio, bensì Archimede, ci aggiunge alcuni versi, no? E così via. Però la mia traduzione in realtà non è una traduzione ancora più libera, è una traduzione in prosa, anche perché oggi la poesia non è più il nostro linguaggio quotidiano, i poeti sono un po' messi ai margini, volenti o nolenti, noi non siamo abituati, come erano Dante e Cavalcanti, a scambiarci messaggetti, no, in rima, no, come avrebbero fatto oggi con gli sms e come facevano invece all'epoca.
Quindi,
no, con,
vorresti fare una traduzione per emoticons?
Beh, no, in realtà non per emoticons, però sicuramente non in prosa l'ho fatta. È un tentativo di rendere leggibile e passare sopra appunto alle difficoltà della lingua, sia latina che poetica, no? Per cercare di concentrarsi su quello che secondo me in questo caso, no, è fondamentale. Non sempre lo è in un'opera poetica, perché spesso i poeti amano proporre, no, belle immagini e poi che siano vere o false non importano, perché in realtà è il suono della lingua e anche l'immaginazione poetica quella che conta, ma nel caso di Lucrezio c'è un grosso contenuto, no, che spesso va perso se ci si concentra appunto, no, sulla fedeltà della traduzione. Quindi l'ho tradotto in prosa, cercando però ovviamente di mantenere quello che Lucrezio aveva detto e però aggiornandolo, perché ovviamente, cioè, nessuno è onnisciente, soprattutto parlando 2000 anni fa, qualche cosa per fortuna nella storia è successo, soprattutto nella storia della scienza, e quindi a fronte, invece di metterci il testo come si fa normalmente, no, il testo latino, di modo che lo studente possa confrontare, bisogna fidarsi della mia traduzione, e ci ho messo invece un commento scientifico, in modo da rifare praticamente un Lucrezio parallelo, come lo si sarebbe scritto oggi se Lucrezio fosse vissuto appunto ai giorni nostri.
Beh, forse la poesia di oggi che potrebbe tradurre l'ambiente di Lucrezio potrebbe essere il rap, ma qua ci addentriamo dentro altre questioni. Utilizzo invece, sfrutto la tua competenza di matematico e soprattutto di docente di logica matematica. Lucrezio nel suo poema segue comunque una logica che è stringente. Ai tempi d'oggi, visto che poi il tema è il passaggio da Lucrezio al CERN, nel sentire comune, la logica è andata un po', è stata messa un po' in cantina?
Beh, assolutamente, anzi c'è un mondo che vive in maniera illogica, è sicuramente il nostro, e i poveri logici, coloro che hanno dedicato la vita allo studio e alla diffusione della logica, dico poveri perché in realtà ci sono anch'io tra essi, beh, certamente hanno vita dura, la logica non fa tanto parte di questo mondo, no, ovviamente, o meglio, fa parte della sua struttura astratta, matematica, che poi si riflette ovviamente nelle leggi di natura, non soltanto quelle preconizzate da Lucrezio, ma soprattutto quelle poi scoperte dalla fisica, dalla chimica, dalla biologia dei giorni nostri. Però certamente di logica manchiamo parecchio, no? E quindi sarebbe bene che la studiassimo e la praticassimo un po' di più.
Ma di questo, nei giorni d'oggi, va più in quali dei principi della logica è più in crisi? Quello di identità, quello di non contraddizione, il sillogismo?
Sì, quello di non contraddizione è, ma naturalmente fin dall'antichità questo, no? Perché ci sono intere categorie di persone, dai politici a quelli per esempio che stanno da quell'altra parte del microfono, in questo caso i preti per esempio, no? Gli avvocati, no? Eccetera, i quali spesso
ma guarda preferiscono... che se apri una Carelli io ti accompagno.
Lo so, immagino, poi soprattutto c'hai il microfono dalla parte del manico, come si potrebbe dire, no? Però ci sono, a parte gli scherzi, no, intere categorie di persone che più che alla logica si rifanno alla dialettica, cioè al fatto di convincere l'ascoltatore, ma non attraverso gli argomenti, ma attraverso la forma del discorso. Per esempio in televisione la logica serve molto poco e soprattutto non è funzionale al tipo di discorso che si fa, quindi è molto difficile andare ad esempio in programmi televisivi, anche con tutta la buona volontà del conduttore per esempio o dei partecipanti, perché ci si lascia trascinare dal discorso e ovviamente si usano più argomenti che a prima vista possono sembrare convincenti che non quelli che poi lo sono veramente, e quindi i discorsi logici sono più complicati,
il paradiso,
forse parli nel privato della propria mente, no?
Il paradiso del verosimile.
Esatto, sì, perché poi il problema vero è proprio questo, no? Cioè che il vero e il verosimile sono due cose molto diverse, e spesso il verosimile convince molto di più del vero, perché il vero è nascosto tra l'altro, no? Quindi la scienza questo poi lo sa benissimo, quasi tutte le scoperte scientifiche vanno contro, no? Il verosimile, per esempio,
il luogo comune.
vanno in luogo comune, ma per esempio quando si guarda il sole, no, lo si vede salire la mattina, no, scendere la sera, la cosa verosimile, no, è che sia il sole che sta girando, no, intorno alla Terra. No?
Certo.
Quante discussioni si sono fatte, no, sul fatto che invece sì, quello però è un'illusione, no, un'apparenza, e invece in realtà è la Terra, no, che gira attorno al sole e attorno a se stessa. No? E la scienza è tutta così, pensiamo all'evoluzionismo ad esempio, no? Quando uno ovviamente potrebbe immaginare, no, che ai propri discendenti, no, trasmette, no, i caratteri acquisiti durante la vita, no? E ancora Darwin, tra l'altro, no? Non solo Lamarck, di cui tutti sanno che aveva questa idea, ma anche Darwin in realtà non l'aveva mica ancora superata, no, in questo. E l'evoluzionismo invece ci dice no, in realtà non è così, non è che si trasmettono i caratteri acquisiti, non è che la giraffa, no, continua ad allungare il suo collo, no, e piano piano diventa più lungo, così prende le foglie in alto sugli alberi, bensì ci sono delle mutazioni casuali che poi vengono selezionate, no, appunto nel processo di selezione naturale. Sono tutte cose che sono controintuitive, sono vere ma non verosimili, e ovviamente soprattutto parlavamo appunto dei dibattiti, no, e del diciamo così discorsi che si fanno in pubblico, e poiché c'è poco tempo e poi soprattutto, no, si fanno argomenti veloci, e il verosimile è quello che impera, e dunque non la logica ma la dialettica.
Quindi tra Lucrezio e i suoi papà che abbiamo già visto, vince alla fine però Gorgia.
Gorgia in realtà, certo, con le sue tre leggi, no, famose, no, nulla esse, anche forse, no, non lo conosceremmo, se anche lo conoscessimo non lo capiremmo, no, e così via, beh, certamente, quelli sono i retori, no, i dialettici e così via. I logici, come ho detto, hanno vita
fatica
dura,
un po' di più.
Continuano a combattere comunque.
E tu che sei stato, adesso non so se hai ancora una cattedra, scusa la mia ignoranza.
Io sono in pensione oggi, felicemente in pensione, anche perché di questi tempi poi chi è in pensione se la tiene ben stretta e sa che quegli altri che ancora hanno un lavoro non si sa quando, se ecco. E quando la prenderanno.
Per gli altri potremmo usare la teoria dei buchi neri di Lucrezio.
Esatto, certo, finiranno tutti lì dentro, non usciranno più.
Finiranno tutti lì dentro. E nei riguardi invece del mondo dei giovani, quindi di una assidua frequentazione dei social network, in cui invece domina l'immagine, che difficilmente si può piegare a dei discorsi logici, che invece richiedono il discursus, cioè il correre delle idee, il passaggio da un'idea all'altra. Vedi dei cambiamenti su cui riflettere?
Io non sono completamente d'accordo su questo fatto. Certo, è vero, i social network, dipende molto a quali network ci si riferisce. È possibile che Facebook, per esempio, Twitter, eccetera, che hanno queste comunicazioni, soprattutto Twitter, no, con questi messaggetti cinguettini molto corti, molto brevi, no, che poi si riflettono e vengono ritrasmessi, no, come se fossero un eco, no, senza più ripensare, no, se magari le cose che sono state dette devono essere verificate, no, o controllate, semplicemente ripetendole. Beh, questo secondo me sì, certo, non aiuta molto il ragionamento. Però per esempio i blog, io da qualche anno adesso ho un blog su Repubblica, da 5 anni ormai quasi, anzi forse di più, ormai quasi 6, e in realtà mi sono accorto col tempo, no, che i blog sono una grande potenzialità di discussione, perché ci si ritrova in una comunità e si mettono a disposizione, diciamo così, le esperienze diverse che ciascuno di noi ha, e si riesce a fare una specie di agorà, no, se così vogliamo, elettronico. E infatti, tra l'altro, ci sono fior di matematici, alcune medaglie Fields, per esempio Gowers in Inghilterra, oppure Tao negli Stati Uniti, in California, che ormai fanno matematica non solo, ma anche sui loro blog, e hanno questi progetti comuni in cui si pone un problema e si comincia a discuterne tutti insieme, e ovviamente c'è una collaborazione, è come avere una mente collettiva che è fatta di tante menti individuali, e quando poi alcune di queste menti individuali sono come quelli medaglie Fields, allora si trovano fior di risultati, ed è già successo in questi anni più di una volta che si sono risolti problemi che erano lì annosi, no, se non decennali o addirittura secolari, e in realtà attraverso questa collaborazione si riesce a fare questi risultati, a ottenere questi risultati. Quindi credo che i social network non siano da demonizzare, no, automaticamente, bisogna saperli usare, come d'altra parte è sempre vero per tutte le tecnologie, perché anche la televisione, per esempio, è un grandissimo mezzo che permette di vedere appunto, no, immagini, e se usata bene, no, può essere uno strumento di avanzamento del sapere, della conoscenza. Certo, se poi uno appunto si riduce, no, a fare i talk show,
quindi
oppure
la community, la community scientifica, quella che una volta dibatteva a colpi di pubblicazioni, potrebbe dibattere a colpi di blog e tweet.
Beh, in realtà oggi lo si fa, appunto, perché per esempio un esempio classico, no, di questi anni, una decina di anni fa si è risolto uno dei grandi problemi aperti, quelli che venivano chiamati i problemi del millennio, ce ne sono 5 o 6, e la soluzione di questi problemi portava a un premio di $1 milione, no? Quindi, insomma, non bazzecole, e questo problema si chiamava la congettura di Poincaré, aveva a che fare con la struttura delle ipersfere, cioè le sfere nello spazio a 4 dimensioni invece che nello spazio a 3 dimensioni.
Ipersfere non sono quando qualcuno ti irrita.
No, non sono. Quelle sono solo sfere che girano, no? In realtà no, questa c'è una dimensione in più. Ebbene, questo signore ha pubblicato, che si chiama Perelman, ha pubblicato una soluzione di questo problema, di questa congettura di Poincaré, non l'ha mai pubblicata sui giornali, sulle riviste, diciamo così, specialistiche, che una volta erano il luogo ottimale e necessario su cui si pubblicavano queste cose, le ha messe in rete perché la gente le potesse vedere, è andata a fare un tour, diciamo così, in università americane, a convincere i suoi colleghi che la dimostrazione era giusta, e ha preso la medaglia Fields, ha vinto il premio, ha rifiutato tutte e due perché è un tipo un po' strano, come già si può intuire, no, dal fatto che non avesse pubblicato la sua soluzione, quindi la medaglia non è andata a ritirarla, non l'ha vinta, e il premio l'ha lasciato, quindi non ha messo in banca il suo $1 milione, ma questo è un esempio di come questi mezzi elettronici ormai permettono di agire in maniera diversa. I blog di cui parlavo prima, appunto, di Gowers o di Tao, sono un altro tipo di queste cose, quindi bisogna sfruttare la tecnologia al meglio. Anche le automobili, per esempio, automobili ci permettono di muoverci in una maniera che è impossibile ovviamente fare a cavallo o a piedi. Certo che se poi noi invece le usiamo per andare a fare la spesa nel supermercato a 50 metri da casa e dobbiamo fare chilometri per trovare i parcheggi, no? E poi magari camminiamo ancora di più dal parcheggio al supermercato, forse quello non è un buon modo di usare l'automobile, ma il male non sta nell'automobile, sta in chi lo usa. E nei social network è la stessa cosa, no? Non è che ci sia del male in essi, c'è del male forse nell'abuso che se ne fa e nell'uso a volte appunto di bassa lega, no? che è molto diffuso.
E sembra alla fine un ritorno al passato. Adesso ti tocco un po' sul vivo, dai. Nelle quaestio disputate medievali non era molto diverso.
Sì, certo, infatti, ma le disputatio medievali, tra l'altro i matematici di questo vivevano, perché coloro che poi hanno scoperto ad esempio la soluzione dell'equazione di terzo grado, no? L'espressione ti faccio un terzo grado deriva proprio di lì, no? Perché si andava in pubblico, no? E ci si sfidava a risolvere equazioni di terzo grado, perché all'epoca ancora non c'era la formula, quindi ogni equazione di terzo grado, no, era un'avventura. Quando qualcuno trovò la formula per risolvere l'equazione di terzo grado, Cardano, Del Ferro e così via, no? I grandi italiani, si tennero questa formula e non la diedero, diciamo così, in pasto al pubblico, proprio per poter continuare a fare queste grandi disfide. Ma le disfide dialettiche sono cose bellissime, perché ci si confrontano, si mettono a confronto appunto idee diverse, si discute, no? Ciascuno ha un background, una conoscenza, una dialettica differente, no? Quindi quello va bene. L'importante è appunto usare la logica in queste disfide e non la dialettica, come dicevo prima.
Allora, Pier Giorgio, noi ti ringraziamo. Come vedi, in radio siamo riusciti ad avere un tempo in cui far sciogliere le briglie alla logica e al racconto.
L'appuntamento, grazie a voi per l'interesse, a presto.
No, ma grazie a te. L'appuntamento è per domani sera 17:45 sulla natura delle cose, da Lucrezio al CERN. Ovviamente lettura, commento e disquisizione di Pier Giorgio Di Freddi. Grazie, Pier Giorgio, una buona giornata.
Buona giornata a voi, arrivederci.
E così noi spazio alla musica e poi che dici? Abbiamo già raccontato parecchie storie, no Massimo?
Sì, qualcosetta ci è venuto fuori, ma io mi sto tenendo qui questa cosetta che ti voglio raccontare dall'inizio, sì, alla mattinata. Ma me la tengo ancora.
Te la tieni ancora?
Anzi, ti dico di più.
Ti dico di più.
La dirò soltanto quando tu mi chiederai di dirla.
Ah, mamma mia, cioè veramente facciamo il prezioso, eh? Abbiamo una regressione allo stato femminile del nostro Massimo.
www.primaradio.it